Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti a Sempreverdi. Sono felice di potervi rincontrare qui in questo nostro spazio. Vi stavo aspettando, potrei dire, perché volevo proprio parlare dell'attesa, dell'aspettare, in particolare dell'aspettare qualcuno. Può essere vista come una cosa molto banale, ma col tempo ho visto che ci sono molti modi di aspettare e che alcune persone non vogliono proprio aspettare, non gli piace. Per altri è una cosa più normale, più accettabile. Come sempre, dove ci sono diversità fra persone, lo psicologo si interroga, si incuriosisce, va a vedere che cosa rende le persone diverse, i perché, i motivi che portano le persone ad esperire cose diverse le une dalle altre. Provate a pensare a quelle volte che vi siete dati un appuntamento con una persona e questa è arrivata in ritardo e avete dovuto aspettarla. Come vi siete sentiti? Che cosa avete provato? Che cosa avete pensato? Avete temuto che l'altro non arrivasse? Avete dato per scontato che sarebbe arrivato in ritardo perché lo conoscete? Ci sono delle persone che arrivano sempre in ritardo. Tutti noi conosciamo almeno una persona che fa sempre ritardo. Quella persona a cui bisogna dare l'orario anticipato di mezz'ora per sperare che arrivi in tempo. Io ne conosco un paio che sono arrivati in ritardo il giorno del loro matrimonio e parlo di sposi maschi, sono arrivati con la sposa che già li aspettava. Perché alcune persone ci costringono ad aspettarle? Generalmente troviamo un sacco di motivi, per così dire, morali. Non hanno rispetto, non pensa agli altri, è maleducato. Oppure dei motivi, per così dire, di personalità. È una persona disorganizzata, non riesce a stabilire delle priorità, si sopravvaluta, perde la concezione del tempo. Queste cose possono essere vere, possono essere delle spiegazioni accettabili. A me sembra interessante considerare il rapporto di queste persone con l'attesa. Sono convinto che molte persone arrivano in ritardo per non dover aspettare inconsapevolmente, per essere sicuri che l'altro sia già lì. Aspettare l'altro potrebbe significare confrontarsi con l'affidabilità dell'altro, con il rischio che l'altro non si presenti o che si presenti in ritardo. Ecco, per altri è preferibile che sia l'altro ad aspettare, perché subire il ritardo dell'altro significherebbe dover rispondere alla domanda: perché l'altro non si è mosso per tempo per me? Forse non sono importante, forse non valgo abbastanza. Per altri vale il contrario, essere in ritardo significa esporsi al giudizio dell'altro e quindi è preferibile aspettare. E l'attesa può dar fastidio, può essere pesante, ma non mette in dubbio il giudizio su me stesso. L'attesa può essere pesante perché può essere vissuta come una perdita di tempo. Per tanti lo è, e non è nient'altro che questo. Aspettare significa perdere tempo. Tempo che, di solito, per chi ha racconti di questo tipo, potrebbe essere impiegato a fare qualcosa di più utile, di solito. Far aspettare significa far perdere tempo, con le stesse implicazioni solo riversate sull'altro. Chi la vede in questo modo, ed è un modo valido di vedere le cose, porrà molta attenzione nel non perdere tempo o nel non far perdere tempo all'altro, a seconda di quanta importanza dà personalmente al tempo dell'altro o al proprio tempo. L'attesa, pensavo, è come un test, è un momento chiave perché può dire molto del tipo di relazione che abbiamo con l'altro. È un momento della relazione molto particolare. Intendo relazione in modo molto ampio, come qualsiasi rapporto che abbiamo con l'altro, che sia una persona intima o anche un cliente. È un momento particolare perché presuppone un rapporto con l'altro, ma in un momento in cui l'altro è assente, per definizione. Lo sto aspettando. Quando cerchiamo di capire perché l'altro ritarda, facciamo delle ipotesi. Quelle ipotesi ci dicono poco sull'altra persona, che non sappiamo dov'è, ma possono dirci molto sull'idea che noi abbiamo di quella persona o delle persone in generale. Perché è in ritardo? Perché ha trovato traffico? Perché ha molte altre cose da fare? Perché è un menefreghista? Perché se n'è dimenticata? Perché ha trovato di meglio da fare? Ognuna di queste risposte rimanda a un'idea molto differente sull'altro che si fa attendere. Non è che una risposta è migliore delle altre. Ogni risposta è un'ipotesi che facciamo sull'altro. Ognuna di queste ipotesi poi potrà essere messa a verifica. E quanto siamo bravi a fare delle ipotesi sull'altro che poi vengono confermate? Spesso non siamo molto bravi. Questo momento così cruciale dell'attesa non è sfuggito ai nostri antenati più dotati di sensibilità. Infatti l'attesa è un tema ricorrente nella storia della letteratura. Tutti i poemi greci che raccontano dei vari ritorni a casa dei combattenti dalla guerra di Troia. Spesso, a fianco al ritorno dell'eroe e alla sua storia, c'è il tema di chi lo aspetta. E lo ha aspettato per almeno 10 anni, tutto il periodo della guerra. Le più fedeli, altre si erano stufate ben prima. L'esempio più preminente è quello di Penelope, la moglie di Ulisse, re di Itaca, che lo aspetta. Eppure il cane di Ulisse lo aspetta, e suo figlio che praticamente non lo ha mai conosciuto. Spesso pensiamo all'Odissea come alle avventure di Ulisse che rientra dalla guerra, forse non sempre nemmeno con una gran voglia di tornare. Invece tutta la storia, senza un luogo dove qualcuno lo sta attendendo, perde di senso. E spesso gli scrittori hanno definito così la casa, un luogo dove qualcuno ti aspetta. Non tanto un luogo tuo, dove ci sono le tue cose, di tua proprietà o a cui sei affezionato, ma un luogo dove ci sono le tue persone che ti aspettano. Mi è capitato di leggere il racconto di una persona ritornata a casa in Ungheria dopo la prigionia di guerra, dopo la guerra del 39-45. Racconta di aver ritrovato l'edificio dove viveva prima della guerra, a Budapest. Vi trova i parenti, che vivono ancora lì, che però non lo stavano più aspettando. Erano usciti dalla dimensione dell'attesa. Quella non era più casa sua. Infatti se ne va a vivere da un'altra parte. Questo racconto l'ho voluto riportare, è molto pesante come racconto, straziante, mi aveva lasciato molto intristito quando lo lessi. Però l'ho voluto riportare perché fa capire bene l'importanza della dimensione dell'attesa come cruciale per la relazione fra le persone. Tanto che in assenza di attesa viene meno la relazione in questo racconto che vi ho citato, che poi è un racconto di vita vissuta, biografia. Arrivare in un posto dove si era attesi è di grandissimo conforto, mette subito a proprio agio. Non ci si sente fuori luogo, perché significa rendersi in qualche modo conto che si era nei pensieri dell'altro, mentre ancora non si era lì. L'altro era pronto ad incontrarsi con noi. Questo ha molto a che fare anche, ovviamente, con le relazioni amorose, di cui l'attesa dell'amato, non è un momento della storia della coppia che poi passa, ma è un fatto ricorrente nella sua dinamica. L'attesa amorosa, che un autore, Barthes, che se ne è occupato moltissimo, definisce come attesa, tumulto d'angoscia suscitato dall'attesa dell'essere amato in seguito a piccolissimi ritardi, appuntamenti, telefonate, lettere, ritorni. È ricorrente perché naturale nella dinamica di due persone che mantengono la loro individualità e ne costruiscono un'altra assieme, che non è la fusione delle due persone di partenza. Voglio citare infine, per dovere di assonanza, una espressione che riguarda la dimensione dell'attesa, che è la gravidanza, l'essere in dolce attesa, aspettare un bambino. Un'espressione che tira in ballo l'attesa nel fatto biologico che si sta sviluppando un essere umano nel proprio corpo. Un essere umano che ancora dobbiamo conoscere, ma che c'è. Con lui abbiamo un rapporto, tanto che lo stiamo aspettando. La dimensione dell'attesa prevede l'assenza dell'altro, ma anche la sua esistenza. Sono le persone ad essere ad aspettate, ad essere attese. E con questa breve postilla io vi saluto con affetto e, già che siamo in tema, vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
Le notti non finiscono all'alba nella via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più. Una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai, all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più. Una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per un sì. Dimmi
i sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.